Ciao a tutti,
ciao
e
a
ritorniamo
tutti
con una trasmissione diretta, le solite trasmissioni che facciamo ogni giovedì. Allora, vi ricordo sempre che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Malostica Vicenza, giusto? Il numero 53?
Sì.
Perfetto.
Sì, sì, 53, quella, e anche l'indirizzo postale della Federazione Pagana, tra l'altro, insomma. Perciò usate però, è preferibile usare internet, nel senso che internet è uno strumento di comunicazione fondamentale. Siamo riusciti a portare anche Silvano su internet, insomma,
sì,
vedete.
In effetti stiamo spingendo anche perché le persone rimangano in contatto più diretto, no, fra di loro. E in effetti lo strumento più economico e lo strumento più funzionale è internet, perché sennò bisogna spostarsi fisicamente, come già ferie, tempo, vero Francesco?
Sì, no, ma anche perché se sono delle notizie che devono circolare molto rapidamente. Claudio, prima parte della proposta di legge che c'era, se non esisteva internet
non l'ho mai saputo noi.
Esatto.
No, ma in effetti è vero, cioè con internet si può andare anche alla Camera a vedere cosa si sta discutendo, si può andare a vedere in giro cosa c'è in corso, cioè anche perché ormai lo strumento viene usato normalmente. È chiaro che certi documenti non li trovate, bisogna che andate a frugugliare in biblioteca, non c'è niente da fare, le biblioteche restano sempre il punto, però in effetti quello che sta succedendo in questo momento circola tutto su internet, insomma, e bene o male insomma, ci si può scaricare, vabbè, è uno strumento come un altro, va usato come uno strumento, però se non altro è diretto, cioè potete scrivermi un'email a mezzanotte, magari io la leggo domani mattina a mezzogiorno, però vi posso rispondere, capisce? Cioè, questo non lo potete fare in nessun modo, cioè, quando mai si telefona una persona a mezzanotte? Io ieri a Francesco per dirgli che oggi dovevamo fare trasmissione unica, ma rarissimo, insomma, cioè normalmente non si disturba mai le persone, no? E quando si scrive un'email, l'email resta là finché la persona non apre la posta.
Sì, per cui... poi logicamente anche molti documenti, perché ad esempio una cosa fondamentale è anche questa, se noi ci limitiamo a farci raccontare le cose, chi racconta non sempre è una persona attendibile.
Poi se le racconto io, le racconto mozzicate, e poi non ci capisci niente.
E la possibilità anche di verificare le cose è una cosa fondamentale, perché pensate ad esempio, prima Claudio parlava della legge folle che sicuramente hanno rifilato come bidone a qualche deputato. Però, logicamente, quello che c'è scritto, uno può andare a verificare se effettivamente le cose stanno così, perché c'è la verifica diretta dei documenti. Se voi vi pensate, quando questa trasmissione è partita e poi fossimo arrivati a internet, se leggevate i giornali sugli accusi di quello che facevano le sette e tutto il resto, erano delle cose terrificanti. Soprattutto come erano anche raffigurate le idee delle persone. Adesso che noi siamo su internet, nessuno può dire che noi diciamo delle cose diverse da quelle che diciamo, perché uno si trova subito e trova tutto.
E va a verificarle immediatamente, insomma. Va bene, e niente, io continuo, questa sera, visto che c'è restato anche Silvano e Francesco, così andranno avanti anche loro il commento, il pezzo che avevo preparato, ho già iniziato a leggere il giovedì scorso, no? È il Dio dei neoplatonici, il Dio degli stoici, il Dio dei cristiani, la truffa dei cristiani. Nella prima parte della trasmissione, vi ricordate, io ho già letto, praticamente, cioè ho già intanto detto che questo documento prendeva l'avvio dal fatto che in Europa c'erano forze che spingevano per mettere Dio, cioè il termine Dio, quel Dio, nella carta della Costituzione europea. Io contestavo questo dicendo che è giusto che la Costituzione europea riconosca il fatto che la religione è una componente degli uomini, però mettere Dio, e specialmente il Dio dei cristiani, significava bollare la carta costituzionale in maniera veramente terribile. E quello che portavo a fondamento del mio discorso, cioè a supporto del mio discorso, era dimostrare come il Dio dei neoplatonici, degli stoici è una cosa, mentre invece il Dio dei cristiani, il Dio padrone dei cristiani era tutta un'altra cosa. Per cui quello che io vi ho parlato finora è appunto il Dio dei neoplatonici. Se ricordate, vi ho parlato della lettera di Porfirio alla Marcella, vi ho parlato del discorso di Proclo prendendolo dai manuali magico-teurgici, il bene è il principio, la causa prima di tutto ciò che esiste, e vi ho parlato del Dio sempre dei neoplatonici, parlando l'uno l'intelligenza, l'essere e l'anima, preso dalle Eneadi. Poi vi ho citato alcuni pezzi degli stoici che affermano l'essere primo, l'unità del cosmo, in contrapposizione agli epicurei, e siamo arrivati a leggere ciò che è invece il Dio dei cristiani. Cioè, mentre in queste filosofie religiose c'è un Dio buono, cioè in effetti il Dio è il Dio creatore, la volontà che determina le cose e dà amore per le cose che determina, cioè le protegge, non le danneggia, cioè non le stupra, nei cristiani invece troviamo esattamente qualcos'altro. E vediamo adesso come andiamo a supportare quello che andiamo affermando, perché un conto è l'affermazione, un conto è supportare. Ricordate, quando qualcuno non supporta quello che afferma, può affermare delle cose buone o delle cazzate, però dipende da come le supporta. Ebbene, il terrore che pervade il Dio dei cristiani. Ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Genesi 3,22. Cosa deve fare il Dio dei cristiani? Impedire all'essere umano di diventare un Dio. Cosa implica questo? I cristiani dichiarano guerra all'aborto, al divorzio, alla conoscenza, a parte centinaia di migliaia di biblioteche che hanno bruciato, a parte la distruzione di antiche scuole, a parte la proibizione di leggere la Bibbia, a parte la guerra contro l'istruzione pubblica, hanno abolito la medicina antica Roma, per consentire al proprio Dio di macellare più agevolmente le persone. Cioè il Dio dei cristiani deve impedire agli esseri umani di diventare degli dèi. Cioè, più chiaro di così, come intenzione, io non so che altro darvi. Cioè, lo mette nero su bianco. Cioè, è la Bibbia 3,22, cioè, non è uno scherzo. Per cui, voi pensatevi che l'uomo, per essere un Dio, secondo i testi antichi deve usare la volontà, cioè proprietà del Dio è l'uso della volontà, l'uso dell'intelligenza e l'uso dell'autodeterminazione della propria esistenza. Quando il Dio dei cristiani dice l'uomo non deve diventare un Dio, significa che non deve usare l'intelligenza, non deve usare la volontà, non deve usare la propria autodeterminazione, la propria esistenza. Questo significa, è veramente aberrante. Cioè, questa è una delle frasi più micidiali che secondo me esiste nella Bibbia, anche al di là di qualsiasi strage. Bene. La logica della pratica del genocidio del Dio dei cristiani. Sterminerò dalla faccia della terra l'uomo da me formato, uomini e animali, rettili e uccelli dell'aria, poiché mi pento di averli fatti. Vabbè, sarà cazzo tuo, scusa, ti avevo detto te con me, vedi, andare a fanculo, no? Come giustifica questa decisione che scrive della decisione del Dio padrone? Il Signore, vedendo che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i pensieri concepiti nel loro cuore erano soltanto malvagi, si pente di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò il cuor suo. Genesi 6,5. Cioè, nessuna azione, se voi leggete il pezzo biblico, viene commessa da quegli uomini che può essere definita malvagia. Cioè, la malvagità di una persona parte dalle azioni che la persona commette. Pertanto, se io affermo che un uomo è malvagio, significa che ha fatto delle azioni per le quali è malvagio. Ma il fatto di dire che un uomo è malvagio non è un giudizio a priori che io do, ma è un giudizio a posteriori delle azioni. Silvano mi ha preso a coltellate, dunque Silvano è malvagio. Ma perché? Perché Silvano mi ha preso a coltellate. Ma io non posso dire che Silvano è malvagio. Cioè, così. Cosa significa? Appunto, non significa assolutamente niente, cioè è un'affermazione da fuori di testa. Certo, se io dico io ho fatto del male a Francesco, cioè ho rotto la testa a Francesco, Francesco dice Claudio è malvagio, Claudio testa di cazzo, ma non lo dice come giudizio a priori, lo dice come giudizio per le azioni che Claudio ha fatto. Mettere a prioristicamente la definizione significa che non esistono azioni da imputare, però in tutta questa operazione l'unico che è malvagio è il Dio dei cristiani, perché è lui che stermina gli uomini sulla faccia della terra, cioè lui lo afferma questo e viene accettato come dato di fatto che manda il diluvio universale a sterminare. Dunque l'unica azione che può essere definita malvagia di chi è? Del Dio dei cristiani, cioè l'unico malvagio è il Dio dei cristiani. Cioè, non so, o la logica è una cosa che possiamo usare, Francesco.
Ma c'è anche un discorso anche logico da fare. Se queste creature vivevano fregandosene di Dio, implica, sapendo che era così cattivo, implica che gli facevano veramente
schifo.
Cioè, nel senso che se queste persone potevano, o erano diverse delle divinità anche loro, e di conseguenza potevano benissimo fare qualsiasi cosa, ma il fatto che queste persone fossero talmente distanti da concepire Dio o di accettare la sottomissione a Dio, implica che loro avevano un concetto di libertà che era radicale, ed era questo che dava fastidio.
C'è un altro dettaglio qui, certo, importanza. Questo Dio, fra virgolette, era onnisciente e ha fabbricato questi uomini ben sapendo che dopo avrebbe dovuto pentirsene. l'ha fatto, in questo modo qui, perciò
c'ha colpa, cioè, già in partenza.
In un momento lui ha agito sapendo quali sarebbero le sue conseguenze, però ignorando.
Premeditazione si chiama.
Cioè era schizofrenico.
Premeditazione, no, cioè, no, è il massimo, no, del, cioè, il massimo
schizofrenico.
Sì, non l'ho mai fatti.
Cioè, anche dal punto di vista giudiziario è il massimo dei delitti che si può commettere, cioè l'omicidio viene punito con una certa pena. Quando l'omicidio è premeditato, organizzato, tu sapevi, tu facevi, tu l'hai voluto fare, è il massimo della pena possibile immaginabile. Mm-hmm. Cioè, poi esistono vari gradi di delitti, ma questo è il massimo. Vabbè, andiamo avanti ancora, perché andiamo alla logica cristiana di compiacersi del genocidio istigato, voluto e provocato. Vabbè, questa è una cosa veramente aberrante. Attenzione, e l'abbiamo già accennato anche oggi a proposito degli egiziani. E il Signore disse a Mosè: Faraone non vi darà ascolto affinché io moltiplichi i miei prodigi nella terra d'Egitto. Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi alla presenza di Faraone. Tuttavia, attenzione, perversità, il Signore indurì il cuore di Faraone che non lasciò partire i figli di Israele dal suo paese. Cioè, ha fatto apposta di fare in modo che questo non prendesse la decisione di farli andare via. E perché il Dio dei cristiani fa questo? Perché agisce per impedire la, comprensione del pericolo al Faraone? Verso mezzanotte, perché così lui può, verso mezzanotte, attraversare l'Egitto. Ogni primogenito morrà nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone, erede del trono, al primogenito della schiava che attende la macina, come pure ogni primogenito degli animali, e in tutto l'Egitto ci saranno tanti lamenti che mai ci furono né ci saranno. Esodo 11:4. Cioè, praticamente, non solo lui vuole ammazzare gli egiziani, cioè i ragazzini, i bambini egiziani, ma fa in modo di creare le condizioni per giustificare se stesso che li ammazza. Questo è il massimo della perversione. Cioè, se io voglio ammazzare Francesco, io gli sparo. Ma arrivare a diffamare, sputtanare, cioè è il massimo della perversione che questo possa succedere.
Infatti, ma significa chiaramente l'intenzionalità, cioè, ma già il vero un progetto concreto, cioè nel senso proprio soltanto perché abbia la possibilità di uccidere gli egiziani e basta, cioè nel senso che è solo una scusa, un pretesto di questi ebrei.
Te veramente
Lutero disse, nero, lo disse, lo scrisse, il
parla
Dio,
più vicino, perché non
il Dio cristiano ha fatto l'uomo per avere uno schiavo davanti al quale pavoneggiare la sua potenza. Questo lo disse Lutero, sapeva di cosa stava parlando. Ecco.
Forse Lutero si era letto la Bibbia, magari, no?
Esatto.
Interpretava la Bibbia, naturalmente, non se lo inventava lui.
Sì, sì, sì.
Non so se nella Bibbia questo sia scritto,
sì, sì, sì,
ma comunque Lutero, no, che conosceva la Bibbia a memoria,
tirando le somme,
tirato fuori il punto del contenuto di questo testo.
Andiamo avanti. Il Dio dei cristiani trae piacere dalla morte e la distruzione. Guardate, è difficile trarre piacere dalla morte e la distruzione dal putrido, eh? Cioè, veramente è difficile. Io ho visto la pulsione di morte, ho visto l'energia di morte, ma veramente dal volto a stomaco. Comunque andiamo un po' a leggersi sta Bibbia. Noè eresse un altare al Signore, prese di tutti gli animali puri e di tutti gli uccelli puri e li offrì in olocausto sull'altare. E il Signore, attenzione, odorò quella soave fragranza. Cioè, attenzione, l'olocausto non è il sacrificio pagano. Il sacrificio pagano, cosa si fa? Si prende l'animale, viene ucciso e alcune parti vengono distrutte, no? Cioè alcune parti vengono bruciate agli dèi, tipo le ossa, tipo la pelle, cioè quelle cose che non possono essere utilizzate. Mentre invece le parti che si possono mangiare vengono banchettate, cioè si mangia. L'olocausto invece è la distruzione sistematica dell'animale, cioè l'animale viene bruciato tutto sull'altare, no? Per cui non resta niente agli uomini, cioè non è che mangiano col Dio, no. Ebbene, e il Signore adorò quella soave fragranza e disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a causa dell'uomo, poiché i pensieri del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, ma non colpirò più ogni vivente come ho fatto, finché la terra durerà seminata e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, mai cesseranno. Per cui, quello che lui vuole, non è anche il riferimento biblico di questo, comunque ve lo leggete in nel sacrificio di Noè dopo il diluvio universale, quello che lui gli piacciono gli uomini è che perché gli bruciano le cose, cioè bruciano la loro vita, distruggono ciò che può costruire la vita dell'uomo. Cioè, io l'ho vista, vi ripeto, l'energia di morte, pulsione, ma fa veramente schifo, cioè c'è un ribrezzo fondamentale. Eppure questo Dio degli ebrei, il Dio dei cristiani, il Dio dei musulmani, si compiace della distruzione. Ora, Noè brucia gli animali, ma quando si bruciano le persone, compiacersi della loro distruzione. Vero? Pazzesco. Bene. Chi ha ordinato il massacro delle donne indifese chiamate streghe? A proposito, lo siete guardato sabato su Te Serenissima, l'ora delle streghe? Bene, il prossimo sabato è l'ultima puntata. E io ho registrato due puntate e ci sono molte, molte buone notizie, sì. E fra le altre cose, perché ci dice 9 milioni e qualcuno dice meno. In realtà hanno bruciato anche i documenti e questo già si sapeva, ma comunque è stato chiarito. Chi ha ordinato il massacro delle donne indifese, chiamate streghe? Non lasciar vivere la magliarda. Esodo 22 e 17. Tutto il massacro, il genocidio delle donne chiamate streghe è avvenuto per ordine del Dio dei cristiani, applicato in modo suo dalla Chiesa Cattolica, che ne aveva interesse a farlo. Questo ordine è all'interno del capitolo che va sotto il nome Codice dell'Alleanza, per cui il codice col quale costruire l'alleanza col Dio dei cristiani, cioè costruisco l'alleanza massacrando e bruciando le donne. Massacrare, torturare e bruciare le donne che non si potevano difendere doveva essere fatto per mantenere l'alleanza fra i cristiani e il loro Dio. I cristiani manifestavano in terra la volontà del loro Dio, la manifestano tuttora, visti i massacri di uomini e donne dette streghe e stregoni in Africa, che vengono massacrati, anche quest'anno grazie all'attività criminale dei missionari cattolici in particolare. Che il Dio dei cristiani sia il mandante del massacro delle donne chiamate streghe non è una mia invenzione, ma è un'affermazione fra gli altri di Eric Kramer e Jacob Sprenger nel loro Martello delle streghe. Vi ricordo che questi ebbero il mandato di torturare e bruciare le donne di bruciare dal Voitila del loro tempo. Vi ricordo inoltre che secondo la Sacra Scrittura la Chiesa Cattolica non ha mai sbagliato, né sbaglierà mai, per cui aver massacrato le donne vuol dire non aver sbagliato. Voitila qualche anno fa chiese perdono al suo Dio per quel massacro, mai un'offesa fu più grande, mai un'infamia del genere dovette subire la vita, torturate, bruciate e derise. Voitila non chiede scusa a chi aveva torturato, bruciato e ammazzato, ma chiedeva scusa al Dio padrone, il mandante del massacro, chiedeva scusa per averne ammazzate troppo poche, non so, perché questo alla fine uno deduce, no?
Sì, no, perché infatti le scuse dicevano chiaramente, chiedeva scusa a Dio per l'inadeguatezza degli uomini nelle fare conoscere la sua parola.
Ah, ecco, sì.
Cioè, nel senso appunto che diceva che tutto sommato gli uomini commettevano degli errori, però non legati, però bisogna riconoscere che loro portavano la verità.
Ah, ecco, certo.
È un errore di predicazione.
Ah, ecco, sì.
Però la predicazione aveva valore.
Vabbè, perfetto.
Era testuale.
Se sono zitti stavano meglio che le donne.
Sì, ma poi ho capito la gente che è incapace di capire il senso delle parole, dice, ha chiesto scusa.
Ha chiesto scusa, no?
Sì.
Ne ha ammazzate troppo pochi. Vabbè. Passiamo adesso al Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth ha uno scopo fondamentale, trasformare gli esseri umani in bestiame da condurre al macello, affinché gli esseri umani non colgano dall'albero della vita eterna e diventano essi stessi degli dèi, è necessario ridurre l'impotenza della vita. Un gregge che è incapace di determinare se stesso deve seguire il proprio padrone. Il padrone è colui che si compiace dell'odore e del sapore dell'olocausto, si compiace della distruzione della vita, si compiace nell'impedire ad altri esseri di diventare degli dèi. In verità vi dico, ed è un ritornello che sentirete spesso nei Vangeli, perché lui parla per verità, cioè in pratica uccide la libertà. Io sono il padrone, gli esseri umani trasformati in pecore mi appartengono. Questa è una dichiarazione del Gesù di Nazareth. E dice, in verità vi dico, chi non entra nell'ovile per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è ladro e assassino. Chi invece entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama per nome le proprie pecore e le conduce fuori. E quando ha fatto uscire tutte le sue, cammina innanzi a loro, le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, cioè non so più che cazzo fare. non seguono invece un estraneo, ma fuggono da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Giovanni 10:1-5. Dice ancora: i giudei lo circondarono e gli chiesero: fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. E rispose loro Gesù: ve l'ho detto, ma non mi credete. Le opere che faccio in nome del Padre mio, queste mi rendono testimonianza. Tuttavia, voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Bisogna essere pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna ed esse non periranno mai e nessuno le strapperà dalla mia mano. E le pecore, il Padre mio me le ha date, e guai che è più grande di tutti, e nessuno può rapirle di mano al Padre mio, e io e il Padre siamo uno. So se riuscite a capire il senso di tutto questo. In pratica le persone sono delle bestiame, sono delle bestie, sono delle pecore che devono seguire il loro padrone, e soltanto a misura in cui seguono il loro padrone riescono a riconoscere la validità del loro padrone. Non so, io sono rimasto sconcertato quando ho letto sta roba, però non so voi cosa vi sembra questo.
Beh, sai, il fatto stesso che in tutta la Bibbia c'è sempre un continuo riferimento all'allevamento e non all'agricoltura è significativo. Cioè, già abbiamo il corso di Caino, Abele, che dà una dimostrazione di questo, insomma, cioè nel senso che Caino è quello che trae frutti dalla terra, ma li trae tramite la sua energia, tramite le sue capacità, tramite l'abilità del buon agricoltore, e logicamente ha una dimensione di quello che lui produce, e anche una conoscenza, una tecnologia, e un'esperienza continua che si ripercuote. Invece Bonabele è un buon pastore che però la parte migliore la offre al suo Dio, insomma. Cioè, invece...
Poi un giorno che gli ha fregato l'erba Caino per offrire al suo Dio, Caino si è incazzato.
Giustamente. Caino va riconosciuto che è stato, cioè, un grande proprio perché ha rivendicato l'autosufficienza e l'indipendenza delle persone. Cioè, dal punto di vista, diciamo, del racconto, lui dice chiaramente: quello che io produco, che mi è in eccesso, posso offrirlo alla divinità, ma se io faccio la fame, come si dice nell'antico, anche gli dèi fanno la fame.
Esatto. Sono le strategie e gli intenti del cristianesimo la trasformazione degli esseri umani in oggetti di possesso, le strategie attuate dal cristianesimo fin dalla sua nascita. Karl Deschner, nei primi 4 volumi di storia criminale del cristianesimo, descrive come le gerarchie cattoliche hanno applicato con coerenza le direttive del loro Dio profeta al fine di distruggere la società degli esseri umani. Non c'è dubbio che coloro che propongono di sottomettere la Costituzione europea al Dio padrone dei cristiani siano animati dagli stessi intendimenti: distruggere i sistemi sociali per trasformare gli esseri umani in schiavi. Al di là del desiderio di questi personaggi di trasformarsi in padroni di esseri ad immagine e somiglianza del Dio che propongono, a cui sottomettere la carta costituzionale, appare evidente come in loro stia agendo una forza distruttiva che li rende insofferenti allo sviluppo delle libertà sociali. Non sanno come farvi fronte, non sono attrezzati per affrontare un insieme multicolore e multidinamico. Le loro emozioni si sentono in ansia e sono travolti dalla paura. Vivono con la concezione mentale della galera e del terrore. Solo in questo modo possono imporre a se stessi, non hanno ideali funzionali allo sviluppo degli uomini, il loro Dio padrone ha insegnato loro ad essere schiavi psichici e soltanto diventando padroni di schiavi si sentono realizzati. Non hanno cultura se non quella di trafficare in schiavi, pecore del gregge che gli appartiene, non hanno una concezione economica se non quella del raffare, non hanno una dignità morale se non quella di costringere in ginocchio chi non si può difendere. Questa mancanza di capacità nell'affrontare la vita la vogliono manifestare nella nuova Costituzione europea, al fine di trasformare gli esseri umani d'Europa in pecore che il Dio padrone ha dato loro e che nessuno può permettere di portargli via. E passiamo a un altro pezzettino, Francesco. Le nozze regali. Non andare a sti pranzi di notte, è pericoloso. Gesù prese di nuovo a parlare in parabole e disse loro: il regno dei cieli è simile a quel re il quale fece un festino di nozze a suo figlio e gli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati, ma questi non vollero venire. Mandò ancora altri servi dicendo: dite agli invitati, ecco il mio convitto è già pronto, si sono ammazzati i buoi e gli animali ingrassati, è tutto pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e se ne andarono, chi al suo campo, chi ai suoi affari. Altri poi, presi i servi, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re, pieno d'ira, mandò le sue milizie e fece sterminare quegli omicidi e bruciare la loro città. Cioè, non volevano andare a mangiare al pranzo di nozze e li ha fatti sterminare. Disse quindi ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. No, veramente ti hanno mandato a quel paese. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti trovate. Allora, usciti per strada, i servi radunarono quanti trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di convitati. Ora, entrato il re a vedere i commensali, scorse là un uomo che non indossava l'abito di nozze, probabilmente non aveva soldi per comprarselo. Gli disse: amico, come sei entrato qua senza aver l'abito di nozze? Beh, veramente sei venuto scagnozzi a torme. Colui ammutorì. Allora il re disse ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nel buio, e vi sarà pianto e stridor di denti, perché molti sono chiamati ma pochi gli eletti. Cazzo. Matteo 22:1-14, non so cosa ne pensate voi, a me mi viene i brividi la roba del genere. Uccidere chi non si sottomette, uccidere chi non si adegua, esaltazione dello stragismo per lo stragismo, autoesaltazione della follia di questo pazzo assassino che è il Gesù di Nazareth, un mondo fatto di servi e di schiavi a cui è fatto obbligo di deferenza più assoluta, il disprezzo per la vita è tale da parte dei cristiani in osservanza degli insegnamenti di Gesù di Nazareth, che hanno attraversato la storia distruggendo migliaia di culture, trafficando gli schiavi e stuprando bambini per i propri scopi, esaltare il loro Dio assassino. Chi è il mandante dello stragismo cristiano? Il loro Dio, il macellare Sodoma e Gomorra e il loro dio profeta, il pazzo di Nazareth. Francesco, questo pezzo è aberrante.
Cioè... Sì, no, ma è anche significativo, cioè nel senso che quando, dal punto di vista simbolico, dice la persona non è libera di scegliere. Sì. Cioè, anche il costo dell'invito, cioè nel senso, la forzatura che c'è nell'invitare le persone.
Certo.
Cioè, nel senso che proprio questo è letterale, non che interpretazione simbolica li puoi dare, perché loro ci giocano sempre sull'interpretazione simbolica. E qual è un'interpretazione diversa da quella letterale di questo che viene detto?
In effetti, nei Vangeli ci sono due modi per rappresentare le cose, no? Cioè ci sono le azioni vere e proprie di Gesù, no? E le parabole. Le due cose le hanno sempre usate come distinte. Sì. In realtà non è così, sono insieme. Perché? Perché la parabola non è altro ciò che farebbe Gesù se. Cioè, nei Vangeli Gesù non ha nessun potere sociale, cioè nessuna capacità di intervento nella vita degli uomini. E allora alcune cose vengono parlate in prima persona perché è lui che le fa. Le parabole servono per insegnare, se lui avesse il potere sugli uomini, il potere di determinare i sistemi sociali, cosa bisognerebbe fare. Cioè, questa parabola in realtà è una direttiva politica, cioè talmente micidiale.
Ma è anche più pericolosa, perché ad esempio un fondatore può dire ha fatto una grande impresa.
Ah, sì?
E invece facendo così dà un modello comportamentale per tutti, perché lo cita come esempio, cioè nel senso che un discorso è dire una persona compie un certo gesto, potrebbe essere un eroe e lo compie solo lui, di conseguenza se tu veneri la memoria, ma se tu dici, citi un qualcun altro, dai anche un comportamento ripetibile, esatto. Questo è fondamentale,
sì, sì, sì.
Cioè, tanto per fare un esempio molto concreto, Romolo quando fondò Roma fece un gesto, rimane memorabile, rimane un gesto suo particolare e lui rimane il fondatore. Non vale raccontare
quella... che tutti quanti devono ammazzare il gemello,
esatto.
Cioè non è un esempio da...
Dice, non vale raccontare come il profeta a dire so di un tipo che volle fondare una città e uccise,
sì,
cioè non va a darlo come insegnamento, lui
è
ha fatto delle cose
soggettiva, certo.
Ma è che è quella più grave, perché logicamente una persona che agisce è un suo,
è
un suo, suo agire.
L'altro se, invece è un'indicazione dottrinale che viene ripetuta.
Ma per sempre, certo. Può essere ripetuta, è più grave.
Sgozzare chi non si mette in ginocchio, questa ormai è storica, ormai l'abbiamo fatta conoscere molto bene per radio. Dalle tue parole ti giudico servo iniquo. Beh, veramente noi giudichiamo dalle azioni, sai, ma noi siamo pagani politeisti, non cristiani. Tu sapevi che io sono un uomo severo e che colgo ciò che non ho piantato e mieto ciò che non ho seminato, dunque sono un ladro, tanto questo qua è un ladro, no? Perché dunque non hai messo il mio denaro in una banca? Al mio rientro io l'avrei potuto esigere con l'interesse. Poi disse a quelli che erano presenti: riprendetegli la mina e datela a colui che ne ha 10. Gli osservavo: signore, egli ha già 10 mine. Io vi dico, a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Pensateci un po' voi applicare questo principio a livello sociale, eh?
Oggi è il 1° maggio.
È quello che fanno i calvinisti.
Che è quello che fanno i calvinisti.
Chi è povero dopo andrà anche all'inferno, certo. Chi invece sta bene starà meglio ancora, vai in paradiso.
Sai, anche i cattolici hanno i loro estremisti.
Ecco.
Aspetta, ma dopo finisce con la frase che è storica, allora chi ha gli sarà tolto da quello che non ha, intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro e sgozzateli in mia presenza. Ora, sgozzateli, scannateli e ammazzateli a seconda del tipo di Bibbia, però non cambia
il senso. C'è una cosa sostanziale sui tre, in proprio senso.
Luca 19, 22, 27. È l'ordine a Gesù di Nazareth e ai suoi fedeli: ammazzate chi non si mette in ginocchio davanti a me. In base a quest'ordine ogni cristiano si sente padrone, ad imitazione del suo profeta, di qualcuno, di qualcosa su cui manifestare il suo essere padrone, su moglie, su figli, dipendenti, schiavi, eccetera. Un essere padrone che solo le società civili con le carte costituzionali hanno limitato. Un essere padrone che soltanto la concezione sociale dell'individuo quale soggetto di diritto ha saputo limitare. La guerra che Wojtyla sta facendo per imporre un suo modello di famiglia è una guerra finalizzata a distruggere nel sistema sociale la carta costituzionale, perché solo l'assolutezza del modello di famiglia che gli intende imporre gli garantisce la possibilità di distruggere l'essere umano quale soggetto di diritto, per riportarlo ad essere soggetto di possesso, come era prima che la carta costituzionale fosse approvata e prima che decine di anni trascorressero, prima che la violenza contro la persona fosse riconosciuta in antitesi a quanto voleva il cattolicesimo come violenza della morale. È vergognoso che un'Europa tolleri che qualcuno costringa in ginocchio i bambini davanti a un criminale che ordina di ammazzare il diverso. E adesso passiamo a un altro giochino, perché ce ne sono un altro paio, non è lunghissimo. Due pesi e due misure sulla famiglia. Il concetto di famiglia dei cristiani, come se la giocano? Proviamo un po' a vederlo. Marco 7:6-13. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Essi mi rendono un culto vano, insegnando dottrine che sono precetti umani. Trascurando il comandamento di Dio, vi attaccate alla tradizione degli uomini, ad abluzioni di orcili e di coppe, sì, prendetevi i virus e i batteri, e fate molte altre cose di simil genere. Poi diceva loro: sì, veramente, voi eludete il comandamento di Dio per osservare la vostra traduzione. Infatti Mosè ha detto: onora il padre e la madre, e chiunque maledice il padre e la madre si è punito con la morte. Mi piaceva molto ammazzare a sto Gesù di Nazareth, eh? Voi invece dite: se qualcuno dice al padre o alla madre, sia corban, cioè dono, quanto tu potresti avere di utile da me, e non gli lasciate più far nulla per il padre o la madre, annullando la parola di Dio per la traduzione che vi siete trasmessa, e fate molte cose di simil genere. Praticamente in questo Marco 7:6-13 Gesù accusa gli ebrei di non onorare il padre e la madre fino alla morte, fino alla fine. Però questo lo applica agli altri, cioè a chi ascolta. Vediamo come si comporta lui, perché è interessante questo, no? Cioè due pesi e due misure. Intanto Marco 3:31-35, sempre di Marco, Intanto giungono sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Ora una gran folla sedeva attorno a lui e gli dicono: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro e disse: ma chi sono mia madre e i miei fratelli? Ma che cavolo sono? Ma che vado a farci un giro? Poi, gettando uno sguardo sopra coloro che erano seduti in cerchio intorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, chiunque fa la volontà di Dio, egli è mio fratello, mia sorella e mia madre. Cioè, questo è come si applicano due pesi e due misure, eh? Io una roba del genere la trovo squallida, dopo non so, voi vedete un po' voi, insomma. La costruzione della sottomissione operata dai cristiani è ben descritta in questi due paragrafi dei Vangeli. Non un'uguaglianza dei soggetti davanti alle leggi o alle norme, ma qualcuno che impone le norme e le leggi ad altri, che però si sottrae alla norma imposta. A Roma credo che ci fu un certo Claudio che fece delle leggi e che poi, siccome voleva farsi una ragazza, fu condannato a morte proprio per le leggi che lui stesso aveva fatto, tanto per inciso, no? Cioè fu condannato con le sue stesse leggi. Adesso non mi ricordo più l'episodio esatto come venga, comunque è questa ragazza che voleva farsi, oh, piaceva, no? Quando qualcuno gli piace, solo che si è dimenticato che lui ha fatto delle leggi che punivano a morte quello che lui stava facendo. Una Costituzione deve prevedere l'uguaglianza dei soggetti di diritto davanti alla medesima legge. Fu una delle maggiori conquiste di questo secolo. Ancora una volta i cristiani vogliono l'impunità per i loro delitti, il diritto di commetterli, un diritto che si trasforma in diritto di costruire campi di sterminio per colpire di volta in volta quanto a loro conviene per imporre il loro di assassino. Per giustificare la necessità di espandere il terrore, è una vergogna sociale che i cristiani esaltino un soggetto che si sottrae alla norma. In realtà è la loro gerarchia che non vuole essere processata per i delitti commessi e che pretende di sottrarsi alla norma, alle leggi, al diritto costituzionale. C'è qualche commento da fare in questo?
Beh, sai, tutta la Bibbia è un insieme di atti criminali, di istigazione a delinquere.
Sì, come se non posso fare un documento per la Costituzione Europea mettersi tutta la Bibbia, se no quelli mi prendono.
Tu parlavi della, appunto, di le parabole sono quello che lui avrebbe voluto fare se fosse stato il caso, non necessariamente quello che ha fatto, ma tutta la Bibbia
è questo.
È questo. Certo. Il cosiddetto Vecchio Testamento, quando è stato riscritto di sana pianta verso il V secolo avanti Cristo, ci racconta tutte queste storie spaventose della conquista del paese di Canaan, eccetera. È probabile che una parte almeno di queste cose non siano mai successe.
Ah, sì?
In base a reperti archeologici.
Quello di Egitto non è mai successo, Mosè non è mai esistito, appunto, la schiavitù.
Anche Gerico.
Anche Gerico. Sì. Però è importante il fatto che quello che loro hanno raccontato è quello che loro avrebbero fatto, potendolo fare.
O desideravano fare.
Che hanno anche fatto quando hanno avuto l'opportunità.
E che manifesti i loro principi dottrinali. Sì. E questo è il...
Ma tutta la Bibbia, Gesù Cristo in fondo colloca nel medesimo filone, non ha fatto niente di nuovo proprio.
E neanche, non ha fatto niente di nuovo, sì. Va bene, la menzogna di Paolo.
Appunto c'era anche da dire un discorso fondamentale. Cioè, il fatto che uno collezioni tutto quanto questo deriva anche da un aspetto di frustrazione che avevano, perché logicamente gli ebrei, quando le popolazioni vicine capivano che erano gente che discriminava, perché la giudeofobia è antichissima, ma era perché non si riuscivano a concepire perché gli ebrei andavano a discriminare popolazioni soltanto per base religiosa. Sapendo che era un principio pericolosissimo, cioè, ma a pelle, non dal punto di vista del pensiero, cioè, lo reputano fuori dalla loro portata mentale.
Non ricordo se fu Creta o Cipro, una delle due isole, fece una tale strage gli ebrei all'interno di una di queste isole, che quando riuscirono a riavere il sopravvento rispetto agli ebrei, erano i zelotti comunque, primo secolo dopo Cristo, una roba del genere. E venne proibito che ogni ebreo mettesse piede sull'isola anche in caso di naufragio, cioè, tanto per capire a che livello di...
Li consideravano estremamente pericolosi.
Beh, li hanno fatti non so se 80 o 130 mila morti, una roba del genere.
Sì, e questo è significativo proprio perché c'era... A pelle sentivano che era assurdo la discriminazione per fattori puramente religiosi, cioè nel senso che ci potevano essere schiavi, ci potevano essere varie categorie sociali, ma una discriminazione del genere basata solo sul principio di religione per loro era inconcepibile per queste persone.
Se non lo sapevate, sapevate che in Etiopia c'erano questi ebrei?
Li hanno portati in Israele, li hanno discriminati.
Li hanno discriminati, va bene, però una volta in Etiopia questi ebrei neri etiopi erano molti di più. Anche quelli si sono inimicati gli altri neri, i quali nel 1609 hanno fatto un massacro di Falasha. Perché si sono... A forza di sentire che loro erano i giusti, gli altri gli ingiusti, loro eccetera,
ma non è che semplicemente sentivano dire solo quello, capisci? E c'erano anche delle azioni che sopportavano quello un po'
per... Sì, anche perché le persone che hanno simili principi, cioè posso capire, sai, altre culture che avevano la grandezza di creare un grande stato, di una grande città, ma alla fine era una cosa che serviva a tutti, sai, dare discriminare le persone, io ho la vera fede e tu sei un disgraziato perché non hai la vera fede, e poi quando hai la possibilità, cioè quella immagine di potere, vai a applicare discriminanti in base a questo, cioè nel momento in cui uno si ribella, non si ribella certo in quelle maniere buone, insomma.
Va bene, concludiamo velocemente. Sì. Allora, la menzogna di Paolo, ed è l'ultima citazione che fa sui Vangeli. La menzogna santificata. Ma si deve riconoscere che Dio è verace. Perché ogni uomo è Dio è verace, mentre ogni uomo è menzognero. Come sta scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle parole e trionfi quando viene giudicato. Ma se la nostra ingiustizia, cioè se l'ingiustizia di Paolo di Tarso, il santo dei cristiani, nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che dedurremo? Dio è forse ingiusto quando scatena la sua ira? Parlo della maniera umana, no certo, altrimenti come potrebbe Dio giudicare il mondo? Beh, che giudichi le sue parti palle, che viene a giudicare il mondo. E se a causa della mia menzogna, di quella di Paolo, la veracità di Dio rifulge maggiormente a sua gloria, perché io dovrei ancora essere giudicato un peccatore? Eh no, è giusto che io menta, no? Cioè, questa è la logica dei cristiani. Meglio, perché non dovremmo metterci a fare il male perché ne venga il bene? Così alcuni ci accusano di affermare la condanna di costoro è giusta. È proprio del cristiano la menzogna. Menzogna ed inganno hanno trovato nel cristiano elevazione divina, manifestazione e giustificazione del suo Dio. Non c'è onore in un cristiano, non c'è dignità morale, non c'è rispetto delle leggi, non c'è rispetto della persona, c'è odio per la vita delle persone, vedi la criminale Teresa di Calcutta, c'è disprezzo per la vita, vedi il criminale Padre Pio, sei mentire a maggior gloria dell'odio assassino. Quanti altri esseri umani continueranno ad assassinare? Quante vite continueranno a distruggere? Quanti altri milioni di bambini continueranno a stuprare costretti in ginocchio davanti al loro Dio assassino? Quanti bambini saranno privati degli strumenti per affrontare il loro futuro, per essere trasformati in disperati? Quante volte continueranno a bestemmiare ed offendere la Costituzione della Repubblica Italiana in nome del loro Dio assassino e nella pretesa di offenderne i principi sottomettendoli ai principi di morte manifestati dal loro Dio padrone? Scrive Karl-Heinz Deschner in Storia criminale del cristianesimo, tomo 4, citando gli autori Blend e Junger-Misch, per dimostrare ai pagani l'impotenza dei loro dei e la superiorità dei dei cristiani, c'è un metodo diretto e convincente a radere al suolo i templi pagani. Beh, io posso radere al suolo tranquillamente tutte le chiese cristiane, non c'è nessun problema, se questo fosse il mio intento, solo che io non distruggo l'arte. Solitamente la predicazione introduceva o agevolava simili distruzioni, ponendosi così in secondo ordine e modificando radicalmente i metodi missionari nella cristianità più antica, perché quella di oggi cosa sta avvenendo? E ancora, già i primi missionari trascurarono tranquillamente molte cose sostanzialmente proprie dell'insegnamento di Gesù modificato, tralasciato e falsato in nome di un suo accoglimento meramente nominale. Ciò denota con estrema evidenza che non interessava tanto la diffusione di una nuova dottrina salvifica per la redenzione delle anime di tutti coloro che vi credevano, quanto piuttosto gli interessi di potere assai concreti di coloro che ne traevano profitto. Il regno di Dio sulla terra era di natura assolutamente materiale e mondana, e la sua fondazione veniva realmente condotta con tutti i mezzi possibili, mentre per la gloria del Dio padrone è attività santifica, è arte della menzogna che i cristiani elevano a manifestazione di gloria del loro Dio padrone, come la loro dottrina insegna. Conclusione veloce prima di dare via le telefonate. La nuova Europa dovrà decidere cosa vuole mettere a proprio fondamento. Molte persone nel Consiglio d'Europa premono per un riconoscimento del Dio padrone nella Carta Costituzionale, premono affinché il loro padrone venga imposto come padrone di tutti gli europei, premono per poter ricostruire campi di sterminio e salvaguardare il diritto dei cattolici a stuprare bambini costretti in ginocchio davanti a un Dio assassino. La libertà religiosa nella Carta Costituzionale Europea è fondamentale per garantire ogni tipo di libertà. È fondamentale che ogni libertà religiosa, prescinda dal Dio criminale con cui i cristiani hanno attraversato la storia trasformandolo in un fiume di sangue. È importante che l'Europa costruisca una diversa strada, un diverso modo con cui affrontare i problemi che si presentano nel corso delle sue trasformazioni. La religione appartiene all'insieme dell'essere umano. Il Dio dei cristiani, degli ebrei e dei musulmani è il vero nemico che, millantando nelle proprietà, li trasforma meno oggetti di possesso. Riconosciamo il sentire religioso delle vittime del monoteismo, le loro illusioni, il loro confidare a un criminale come Padre Pio per alleviare il dolore della loro disperazione, ma non facciamo che questa disperazione indotta e imposta dal monoteismo diventi giustificazione per imporre altra disperazione fra i cittadini europei. Uno Stato che manifesti la morale all'interno della propria Costituzione è l'unica garanzia capace di fermare ogni prevaricazione che il monoteismo impone agli Stati sociali. Qui non siamo davanti al Dio degli stoici o dei neoplatonici, siamo davanti a delle persone che vogliono imporre un Dio stragista, e quando un Dio stragista viene posto a fondamento di una Costituzione, significa soltanto che quel popolo si dovrà sentire autorizzato ad usare lo stragismo per costruire il proprio futuro. Uomini vuoti, rappresentanti di vari stati, vogliono imporre il loro padrone, solo perché sono consapevoli della vuotezza del loro padrone e delle necessità di proteggersi da gravissimi reati contro la persona che la pratica della religione cristiana e cattolica in particolare comporta. Fino a ieri quei reati erano tollerati. Oggi con sempre maggior frequenza si inizia ad individuarli. Domani il cattolicesimo, col suo Dio assassino e il criminale Gesù di Nazaret, potranno essere processati per genocidio, in base al principio secondo cui i reati contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Imporre il loro Dio assassino a fondamento della Costituzione europea appare loro come una garanzia di impunità. Dimenticano solo che la vita vince sempre, anche se il prezzo che si paga per la mancanza di memoria è alto in ogni presente. 10 marzo 2003. Francesco, va bene, se se lo leggono quelli che fanno la Costituzione europea, bene, e se non se lo leggono, cavoli loro.
Ma però noi... va bene lo stesso.
Diamo il via alle telefonate. 049 700 600, 049 700 838. Dimmi.
No, dicevo, questo è verità. Quindi, anche se indipendentemente da chi se lo legga,
certo.
Questo vale.
Certo.
Sarebbe meglio che qualcuno lo leggesse naturalmente, però ha un suo valore intrinseco queste cose.
Eh sì.
E alla lunga, guarda, io credo che
Internet,
avranno un effetto.
Internet ha fatto questa rivoluzione, no? Cioè ha permesso a molte persone di esporre quello che loro pensano, quello che loro pensano. E naturalmente più pensieri vengono messi in onda, in circuito, e più le persone che decidono possono farsi un'idea. Capisci? E l'idea è sempre più precisa. Pronto?
Scusa, se ciao
Marco, dimmi.
Voi salutate ti persone. Ti avete fatto risponda.
Sì.
Pronto?
Sì, devo levare via per il fischio, ma tu parla che io ti sento.
Ok, vuoi buttarla là? Se nella Costituzione europea immettesse che nei basi delle radici cristiane, teoricamente ora diverse sentenze ed si potrebbe adattarle alla Bibbia. Praticamente un domani. Per esempio, qui che sfrutta che induce, quel reato di induzione alla prostituzione, il potrebbe essere cavà, perché uno zappa l'Antico Testamento, vede che Abramo e il fea batar, so femmina, prima con re del faraone d'Egitto, dopo con Abimelech del regno di Nior. E ora, cioè, lì è una forzatura, ma
è un po' più complessa la faccenda, dito sinceramente, cioè nel senso che non è su questo, cioè le basi delle radici cristiane dell'Europa non è che vengono ad incidere, e se l'Europa mettesse la parola Dio, Dio dei cristiani al suo interno come punto di riferimento, che sarebbe grave, che poi riconosca che il cristianesimo è la base dell'Europa, benissimo, mi dico, l'orrore che l'Europa ha vissuto è prodotto dal cristianesimo, cioè non posso disconoscere questo, capisci? Cioè dipende poi dall'interpretazione che do io, cioè se la cosa soltanto riconosce le radici, noi interpretiamo le radici, ma la cosa grave sarebbe se mettessero il Dio dei cristiani alla base dell'Europa, là sarebbe grave la faccenda.
E ora là si può riesogarla come che ho detto prima?
Sì, seppure purtroppo tutto è il contrario di tutto, capisci? Perché là gioca l'interpretazione dell'uomo, insomma.
Non che t'avrei aperto la porta e poi passare di tutto dopo parlare.
Esatto. E ci sono, ti assicuro, sono cose ben peggiori che non questa la prostituzione che possono passare, insomma.
Vabbè, questa le so che una, come si può dire, è solo che un condimento del piatto principale.
Sì.
Va bene, invece due tutti.
Ciao.
Ciao.
Sì, beh, l'introduzione di certi principi giuridici è sempre molto pericolosa, proprio soprattutto quando si rifanno a un mondo del genere.
Ma io non ho capito, ma voi siete, cioè, criticati i monoteisti perché siete, vi considerate politeisti?
Siamo pagani politeisti.
E quindi in cosa credete?
Nel paganesimo politeista. Ci sono 18 libri che parlano del paganesimo politeista su internet, penso che sia più che sufficiente. Ne parliamo da 7 anni in radio, penso che sia più che sufficiente.
Credete in Giove, in Zeus?
E sì, crediamo in Giove, in Zeus, in Venere, in Marte, in Saturno, in Plutone, in Nettuno, Proserpina, Nereide, le Ninfe.
Accettate anche i sacrifici che facevano?
Beh, di solito i sacrifici umani li fanno i cristiani, per cui accettiamo esattamente.
Un'altra cazzata.
Egregi signori, il battesimo è un sacrificio umano. So che sparate cazzate, ma sono veramente delle cazzate che sparate, ragazzi.
Se per i sacrifici umani appartengono soltanto al mondo della Bibbia.
Un'altra cosetta, i cristiani, prima di nominare i nostri dei, sebbene che si sciacquino la bocca con l'acido solforico, perché la qualità degli dèi noi l'abbiamo già manifestata, la natura degli dèi l'abbiamo già manifestata, e conosciamo la natura del loro Dio, cioè un assassino. Pronto? Allora, siccome i cristiani gli piace molto offendere le persone, ne abbiamo già avuto un esempio, no? Cioè, io non vado da Wojtyla a dirgli che sono un pezzo di merda, cioè, lo scrivo ai deputati che Wojtyla è un pezzo di merda, però non vado, e vedo invece che i cristiani si permettono di fare questo, dimostrano la loro vigliaccheria. Vai Francesco.
Sì, infatti appunto il comportamento appunto dei cristiani è sempre questo, di considerarsi detentori della verità, soprattutto considerarsi salvatori anche delle persone che non vogliono essere salvate. E si vede anche nell'atteggiamento aggressivo che hanno nei confronti nostri quando intervengono. Cioè non vengono qui a delencarsi qualcosa di intelligente e di bello, ma devono dire: ma come fate voi a rifiutare così tanta offerta di salvezza, di fede? Ma questo è sempre un'arroganza, e questo è sempre anche una dimostrazione del loro fallimento, perché queste persone non stanno impiegando la loro esistenza per realizzare un loro pensiero, ma stanno soltanto cercare di fare i cani da guardia alla fine.
Il problema è che siccome hanno sulle spalle delitti a non finire, siccome stuprano bambini, siccome vanno avanti a saccheggiare il sistema sociale, devono proteggere per non essere imputati di quei delitti. Sì. Cioè questo è il cristiano.
Ma questi cristiani appunto che hanno il fallimento di essere cristiani molto molto poveri, fanno i cani da guardia, cioè tengono compatto il gregge, soprattutto cercano di essere aggressivi nei confronti di chi dice esiste una visione del mondo che è ben diversa.
Ma fa culo!
E di conseguenza, vedete, l'incapacità dei cristiani di accettare qualsiasi confronto e qualsiasi capacità. Sono solo capaci
Ci hanno detto che ci troveremo davanti a un magistrato.
cioè, questa è la battuta comica. Cioè, è la solita novità, insomma, proprio di 7 anni.
Ci stiamo aspettando di cristiani davanti al magistrato.
Sì, questo è molto, molto, molto divertente. E infatti delle pretese, quello appunto anche del comportamento che ne abbiamo continuamente di cristiani in questa trasmissione, è proprio quella di essere aggressivi e di non accettare di confrontarsi alla pari, cioè di confrontarsi con l'intelligenza, con l'esperienza, con la vita. Loro si pongono sempre su un piedistallo e su questo piedistallo pretendono di essere rispettati e di essere riconosciuti. In realtà noi diciamo: se uno sale su un piedistallo è perché ha la capacità di salirci, ma deve avere anche delle qualità, e questi cristiani non hanno nessuna qualità di comportamento. Dicono: ma come fate voi a rifiutare queste offerte che vi facciamo? Ma noi ripetiamo che noi lavoriamo per la nostra esistenza. Il nostro non è un premio della vita eterna e un paradiso che deve venire. La nostra è una realizzazione quotidiana. La nostra energia, la nostra capacità non sta nell'essere dei cani da guardia o dei cani da pastore che tengono compatto il gregge affinché il pastore possa scegliere le pecore che vuole utilizzare. Noi diciamo che ogni individuo è libero e deve utilizzare le sue capacità e deve percorrere le sue strade.
Volevo sapere se sui vostri libri, no, come posso dire, istruzione della vostra religione, se rappresentava, figurava questi dei, queste divinità.
Soltanto dal punto di vista umano si possono raffigurare. Cioè come noi li pensiamo, ma per tutte le immagini degli dei antichi, cioè sono come noi li pensiamo, cioè in realtà gli dei non sono così. È come ci piace noi a pensarli.
Va bene, grazie. Ciao.
Sì, ma d'altronde la raffigurazione iconografica delle divinità ha tutta una sua dimensione culturale. E logicamente, se l'uomo è facitore di dei, può benissimo sempre cominciare con nuovi dei, nel senso che gli dei del paganesimo non sono solo gli dei di 50.000 anni fa o di 10.000 anni fa, sono dei che nascono anche adesso, di conseguenza prendono le forme che noi desideriamo.
Sì. Il problema è di raffigurare gli dei adesso è di chiarire il simbolismo con cui raffigurarli, cioè mentre gli antichi avevano un simbolismo che era abbastanza preciso, anche se spesso si è dimenticato, bisogna ricostruire il simbolismo che noi dobbiamo indicare con la raffigurazione della divinità. Per cui sì, possiamo prendere alcune cose antiche, però la cultura moderna ti impone tutta una serie di decisioni per le raffigurazioni. È un problema che affronteremo, ma non ne abbiamo di problemi da affrontare.
A parte quello della raffigurazione, è un problema secondario, in quanto lavorando sulle immagini, ricordiamo che le immagini sono sempre dei sistemi di comunicazione molto molto consistenti.
Simone, vuoi dire qualcosa? Prima che chiudiamo la trasmissione, magia, stregoneria, paganesimo, 1° maggio, vai.
Allora, io non partecipo a queste cose, a queste trasmissioni molto frequentemente, e comunque vorrei dire che in fatto di mitologia e di storie di religione comparate, qua qui presenti Simeoni e Scanagatta sono molto superiori a me. Io mi occupo piuttosto di etnologia e sono pienamente d'accordo con le direttive generali di questa trasmissione alla quale partecipo ogni tanto, però anche con argomenti tecnici. Cercherò di partecipare con più frequenza, perché gli argomenti tecnici, dei quali io mi sento abbastanza competente, sono non disgiunti dagli argomenti di tipo filosofico religioso che qui vengono affrontati.
Va bene, chiudiamo qui la trasmissione, Francesco.
D'accordo.
Magia Stregoneria Paganelli, vi dà appuntamento per giovedì prossimo con la solita trasmissione alle ore 15 e dopo. Tanto ringraziamo Radio Gamma 5 perché ci ha permesso di fare anche qualcos'altro oggi.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e a risentirci.